Io vorrei invitarvi a una riflessione, accogliendo anche l'invito che vi ha fatto Mario Filippello. Insomma, senza memoria non abbiamo futuro, si dice, ed è così. Io vi ricordo che questa comunità, per la prima volta nella sua storia, ha potuto celebrare unitariamente l'anniversario di Carnevale nel 50esimo, nel 2005. Cioè, nel senso che per la prima volta l'amministrazione, malgrado ci fossero state amministrazioni di sinistra, quella di Gustavo, quella diretta da Mario Filippelli e così via, e quindi che sicuramente non mancava, diciamo, l'attenzione all'anniversario, per la prima volta però il Consiglio Comunale e l'amministrazione comunale di quell'epoca decidono di celebrare ufficialmente l'anniversario di Carnevale, che era ricordato, era stato sempre ricordato, quindi non era stato dimenticato, però dai suoi compagni cosiddetti. E in quell'anno, se vi ricordate, fu chiesto al centro operatore di dare una mano nell'organizzazione dell'iniziativa. Noi ci siamo impegnati assieme alla CGIL a fare una bella iniziativa, utilizzando anche alcune concomitanze come quella dell'anteprima nazionale del film di Lucarelli, che qui, e voi qui avete utilizzato alcuni spezzoni, e abbiamo visto tutta Sciara che con le seggiole in mano è venuta a vedersi, a partecipare al convegno, ha fatto recitare il Lamento di Buttitta, abbiamo presentato i libri che erano stati stampati per l'occasione, quello di Ursetta e quello di Otto per il Centro Studi Pio La Torre, e abbiamo detto: badate, riflettete sul fatto, questa manifestazione è stata resa possibile perché nei 3 anni precedenti la scuola media aveva lavorato sulla figura di Carnevale, aiutando i ragazzini a fare la ricerca del personaggio e costringendo quindi le famiglie tutte, indipendentemente dalla loro estrazione, collocazione, orientamento politico, a discutere, a ridiscutere quell'episodio, a rielaborare, come si dice, quel fatto. Questo ci ha consentito di avere un consenso che superava anche una divisione, una spaccatura nel paese, perché c'era stata, c'era, perché il fatto non era stato indolore, non era stato indolore non solo per la famiglia e per i compagni, ma per tutto il paese. Perché fare quella scelta non era facile in quel tempo. La scelta era, immaginate la storia di questo giovane, che si svolge praticamente in 4 anni. Nel 1951 si iscrive al Partito Socialista, nel 1955 viene ucciso. Tutta la vicenda dura 4 anni. Il processo dura invece 10 anni fino alla Cassazione, con tutte le vicende che qui sono state raccontate su quell'autore. Cos'era il problema? E il problema è che qui c'era un solo proprietario che deteneva la maggioranza della terra e dei servi della club, grosso modo, così li consideravano, no, che lavoravano per conto, in condizioni così come sono state descritte. Nel momento in cui dal 1944 c'erano i decreti Gullo che imponevano un riparto diverso, poi nel frattempo nel 1950 viene approvata la legge di riforma agraria, compreso quella regionale, che imponeva un limite massimo di 200 ettari per i grandi proprietari latifondisti, e si scatena. Questi contadini capiscono che cosa è possibile. Come avviene questo fatto? Avviene perché si organizza un movimento attorno alla Camera del Lavoro, i partiti della sinistra, comunisti e socialisti, perché l'idea che il Carnevale fosse solo, così come tutte le vittime di mafia, non erano sole, erano l'espressione più alta, la punta di un iceberg che era profondo, perché aveva un consenso di massa, ma non era il consenso di tutti, naturalmente. E la parte più povera, ma non solo quella più povera, cioè dei braccianti poveri, ma anche dei contadini, che si ritrovano in quella battaglia per poter riscattarsi finalmente alla condizione di selvaggio, feudale, antico. La cosa che dice Giuseppe Carlo Marino, che rielaborata e detta più chiara cos'è, E viene fuori da tutta questa vicenda del secondo dopoguerra un fatto che è storico, che storicamente è stato sempre così. La mafia è un esercizio illegale del potere, non è una cosa diversa dal potere, è una parte del potere. Lo Stato che esercita attraverso la legge la sua funzione, c'è una parte di questo Stato che ha esercitato sempre l'uso violento con il modo illegale e quindi attraverso la mafia. E avviene dall'unità d'Italia a oggi. Quando oggi ci dicono è scoperta l'entità esterna, è una grossa sciocchezza e corbellinia. Perché questo c'è sempre stata, non l'entità esterna, è un modo illegale di esercitare la politica. Allora, mentre nel 60 erano i baroni che si dovevano difendere all'attesa dei contadini, quale pensavano, quale avevano saputo da Garibaldi che liberate la Sicilia e i Borboni e vi daremo le terre. Prima quelle demaniali che erano state espropriate e poi vedremo un sistema più equo di presenza della società di allora. Barone cosa fa? Si indebolisce, Borbone scompare, lo Stato piemontese manda qui le sue truppe, da chi si fanno difendere? Fanno difendere le terre dai mafiosi. Ma non è che sono una cosa diversa, sono il loro braccio illegale. E così vedete, se voi scoprite niente, cioè leggete i fatti di oggi, ci sono i nuovi baroni, quella della finanza, quella della sanità, ma sempre lì sono, è chiaro, perché non c'è più il feudo, quindi possiamo identificarlo nel barone di allora, ma nei nuovi baroni che esercitano attraverso la mafia l'esercizio illegale del loro potere. Ed è una costante, con tutta la differenza ovviamente della società, dell'evoluzione della società, della sua modernizzazione e della sua profonda trasformazione. Questo è il concetto importante. Ovviamente non è che non sia cambiato nulla, intendiamoci. Perché quando diciamo lì c'erano nel bagno, c'era caserma carabinieri, è la cosa. E oggi non trovi più un episodio di questo tipo. Perché tu hai una gran parte dello Stato e dei corpi dello Stato che sono schierati, soprattutto nella repressione del fenomeno illegale, del fenomeno mafioso. Allora non è così. Non c'è il procuratore che dice la mafia cos'è? È un fatto culturale. Oggi nessuno più dei procuratori dice queste cose, e anche se può avere opinioni diverse e così via, la gran parte, la stragrande maggioranza della magistratura comunque è impegnata nella repressione del fenomeno. Ma nel momento in cui, e questo gli si fa fare tranquillamente ormai, quasi tranquillamente, ma nel momento in cui le forze di polizia, i magistrati tentano di indagare per scoprire chi è che dirige il braccio illegale del potere, e scoppia l'ira di Dio. E scoppia nella seconda guerra di mafia, 78-83, scoppia nei fatti del 92-93, cioè quelle delle grandi sale, e scoppia tuttora, perché quando la trattativa Stato-mafia, intanto è un'improprietà dire Stato-mafia, è una parte della classe dirigente, che ovviamente dirige lo Stato, che esercita questo potere. Dire lo Stato come se fosse un'entità astratta, non esiste, perché anche le forze di polizia che reprimono il fenomeno sono parte dello Stato, anche noi esponenti della società civile siamo parte dello Stato, anche gli amministratori comunali che fanno la loro battaglia per la legalità sono parte dello Stato, la magistratura che giudica e inquisisce e giudica sono appunto parte dello Stato. Quindi dire che c'è stata la trattativa tra no, c'è stata la trattativa tra una parte di chi ha governato questo Stato, classe dirigente, che appunto ha usato la mafia ieri per bloccare i contadini per le terre, oggi per bloccare ovviamente che cosa? Un processo di trasformazione democratica del paese, che può essere tale se fondata sulla giustizia sociale. Non a caso viene attaccata la scuola come fonte primaria di educazione, viene attaccata la Costituzione come carta più antimafiosa del mondo, perché ci dice che siamo che è una Repubblica Democratica fondata al lavoro, che siamo tutti uguali indipendentemente dalle opinioni, le politiche, religiose e così via, cioè, ci dice che il mercato deve essere libero, e un mercato con la mafia non è libero naturalmente, e ci dice soprattutto che la proprietà deve avere una finalità, la ricerca del profitto deve avere una finalità sociale, perché la proprietà è legittima ma deve avere una finalità sociale, quindi non il profitto per il profitto, che è l'esatto contrario di quello che ci predicano oggi, che attualmente gli attuali dirigente dello Stato, del governo, che ci predicano che cosa? L'individualismo sfrenato, ognuno può fare i soldi come vuole, anzi meno regole ci sono, perché la libertà appunto non è il rispetto alle regole, è l'agire senza regole, che non è, non è. Quindi fino a quando la polizia, la magistratura cosa colpisce chi è tutto a posto? Anzi, questo è il governo più antimafioso che esiste dall'Unità d'Italia oggi. Appena diciamo che invece badate, che dal racket e dal pizzo, dal distributore di droga al traffico illecito, all'uso, se fai un po' la ricerca vedi che risale sempre a una parte dei cosiddetti colletti bianchi, della religia, e poi risale, ritrovi tutti i collegamenti o è l'espressione della politica appunto che si manifesta attraverso questo esercizio legale. Che c'entra tutto questo carnevale? Tutto sommato era questo, se vedete, nelle mutate condizioni. Questi che facevano allora, i compagni di allora, facevano una cosa, c'è la legge di decreto, dobbiamo farla applicare. Ma e in altra parte cosa facevano? Usavano le rendite di qua, si facevano amministrare dai campieri di qua, che erano appunto subordinati come comando alla mafia di Caccamo e di Trabbia, che poi si realizza nell'alleanza per la cava, che gli interessi mafiosi, e questi disciare che facevano mafiosi per conto di, e per, diciamo, con una sovranità limitata. Infatti quando poi il capo mafia di qua tenta di avere un guizzo di autonomia viene ucciso rapidamente per eliminare, e poi viene successivamente eliminato anche Carnevale, che era la punta di diamante di questa ribellione. Paese ribellato, certo che si è ribellato, non a caso poi viene ricordato che anni dopo c'è anche l'espressione di una maggioranza di sinistra in questo paese, così con questa formazione, cioè con questa visione di alleanze ampie che modernizza e apre questo paese. Ma questo paese, ci si pone la domanda, è cambiato così come pensava Carnevale, Pertini, come pensava La Torre, come pensava lo stesso Gustavo Genovese? Non questo paese sciara, certo, ma questo paese, nazione, guardarci bene, qualche problema, penso dovremmo porcelo tutti noi che siamo. Ed è la questione che, guardate, si è andata avanti, anche se il processo è durato tanti anni, grazie alla tenacia della mamma di Francesco, di Antonio Carnevale, Francesca Seria, ma anche alla solidarietà che i compagni hanno dato sempre a questa donna e a questo uomo. Perché quella presenza simbolica di Pertini, che l'accompagna alla procura, e che c'è quella foto proprio bellissima, accompagnata da Pertini. Pertini non fu, come per molti anni, come dire, era l'avvocato, no? Pertini non fece mai l'avvocato, era però compagno che l'ha sostenuta.
Taormina,
avvocato, ma perché era avvocato? Ciccio Taormina era avvocato, e così via. Poi sono... Esatto. Però quella è quell'espressione simbolica dell'uomo dirigente politico di partito nazionale, perché era stato uno dei comandanti partigiani della liberazione dell'Alta Italia, cosa che non era nel PSI e nella sinistra, non era uno qualsiasi praticamente, che sceglie e tutto. E la sinistra che sceglie difende, così come le altre vittime. La tenacia di quella donna impedisce che il processo non si faccia, perché è uno dei pochi processi che si fanno, anche se come tutti gli altri processi per le vittime, per gli uccisi della mafia di quegli anni, si risolvono tutti, o non si svolgono o si chiudono con la insufficienza di prova. Perché? Perché non c'era ancora quello che poi diventerà lo strumento principe della lotta contro la mafia, cioè quello che poi diventò la legge dell'Unione alla Torre, costata la vita alla Torre, dalla Chiesa e tanti altri. Perché se in quel momento i magistrati non avessero avuto, a parte l'orientamento politico, culturale, di classe e così via, ma se non avessero avuto soltanto il principio dell'associazione a delinquere tipo semplice, ma avessero avuto quello che poi si sarà introdotto nel codice penale, cioè associazione a delinquere di stampo mafioso, e allora a quel punto, ecco, cioè, ci sarebbe stato il primo magistrato che non avrebbe considerato la cosa, ma che avete il magistrato più coraggioso. Questo avviene contemporaneamente a che cosa? A un'evoluzione importante. Questa presa di coscienza del Parlamento che approva quella legge solo dopo l'uccisione di dalla Chiesa. Ma anche la presa di conoscenza di una parte dello Stato, compresa la magistratura, che improvvisamente sposa, non tutta per intero, ma gradatamente, soprattutto nelle nuove leve di reclutamento giudiziario, quindi frutto anche di una cultura politica, democratica, giuridica e nuova anche nel Paese, no? Tenete conto che quegli anni sono gli anni in cui si emergono poi i pretori d'assalto, cosiddetti, in cui la questione ambientale diventa una questione, una trincea, una guerra sociale importante per la difesa del bene collettivo, e il pretore cosiddetto pretore diventa uno dei cavalli di attacco di questa, usando il diritto, usando le leggi, e introducendo modifiche importanti nelle procedure, nella procedura penale, nella procedura civile e soprattutto in questa concezione che la mafia non è qualcosa di misterioso, è un'organizzazione segreta con dei propri riti, cose che poi si scopriranno e che soprattutto è, appunto, se si appartiene a questa associazione segreta si è impersibile di pena e soprattutto e se si è mafiosi bisogna espropriare il bene, la confisca, perché è l'altro capitolo importante che ha aperto quest'altra. Ma siamo a 30 anni da quella legge, ancora quella legge è valida. Ma ancora per essere applicata nella sua interezza, vedete la questione delle confiscate, forse ne parlerà poi Umberto Di Maggio che ha più dimestichezza con queste cose. Da sequestrare la confisca molte volte spesso sono passati 12 anni. E 12 anni se è una casa non è detto che arrivi in buono stato. Se è un terreno che non viene coltivato, non è chiaro. Se è un'azienda poi, è chiaro che dopo pochi mesi di inattività scompare dal mercato. È stata importante quindi questa esperienza rievocarla. Allora io tre cose brevissime. Primo, non dobbiamo perdere, ma io lo dico agli amici degli amministratori con i quali sono solidale, perché questa ricorrenza fatta grazie all'amministrazione comunale è stata ripetuta gli anni successivi, si sta facendo quest'anno, non dobbiamo perdere il contatto con il mondo della scuola, perché è il luogo primario della formazione. Cioè, ma sono ragazzini di media, ragazzi, da lì c'è la speranza che prima di morire vedremo una società migliore, non abbiamo premura, però diciamo intanto faremo tutta la nostra battaglia fino in fondo, giusto? Però intanto mettiamoci in questo. Garantiamoci che sì. E questo è importante. Due, usare questi luoghi della memoria come elemento di discussione e di riflessione. Allora, quando abbiamo suggerito la casa ed è stata fatta, i cartelli che indicano il luogo dell'eccidio sembra una sciocchezza, però è importante. In una strada provinciale da cui passano persone che non vengono soltanto a Sciara, ma che passano anche per andare a San Giovanni, per andare a Cacco o per altri motivi, così via, diventa un luogo per ricordare. Non è un'attrazione turistica nel senso ludica delle cose, ma diventa un incentivo appunto, a riflettere. Perché anch'io ho difficoltà, dico, ma dov'è? Da qui dalla strada provinciale non ci so arrivare, perché, per dire, l'orientamento, se da un anno all'altro dimentica. Un cartello che indichi questo, già per chi passa è un ricordo quotidiano della cosa. Avete fatto la cosa acquisire la casetta di Carnevale, che è stato un altro luogo, momento della memoria. Questo servizio che avete proiettato qui, ad esempio, può diventare una mostra permanente per la città, perché diventa una documentazione storica, poi visiva, bella, anche dinamica, e quindi poi questo utilizzare. E poi questo sentimento di solidarietà che ha accompagnato tutta la breve vita politica di Carnevale, la sua breve vita, aveva 32 anni, e questa lunga esperienza politica che ci sta dietro. Io ho voluto citare un editoriale che oggi abbiamo dedicato a questa iniziativa, quell'esperienza che lui richiama parlando con Francesca Serio, che si affidava alla parola compagno, nessuno si scandalizzi qui naturalmente, è giusto, che per tanti come per Francesca Seri, come scrisse Levi, fu una parola magica, una formula di scongiuro che dà la forza e il potere e basta, come le trombe bibliche a far crollare le mura della città, perché la parola compagno richiamava tutto questo, questa solidarietà, dipendentemente dalla collocazione politica adesso di partito, non è questo, ma questo sentimento di grande unione, di grande solidarietà che non dobbiamo mai dimenticare. Grazie.